Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
La réponse du gouvernement sera ferme, implacable et immédiate. J'ai d'ores et déjà décidé de porter le plan Vigipirate au niveau urgence attentat sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale pour demain matin.
Queste le parole, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, del primo ministro francese Jean Castex oggi, dopo questo terribile attentato a Nizza, attentato terroristico islamista in cui sono state uccise 3 persone, un uomo e 2 donne. E il Castex, avete sentito, ha detto la reazione, la risposta del governo dello Stato sarà ferma, immediata, implacabile, e ha detto anche che il Presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio di Difesa e di Sicurezza Nazionale per domani mattina. Una situazione veramente molto tesa, molto grave in Francia, se pensate che soltanto ieri il Presidente Macron era stato costretto ad annunciare il lockdown nazionale per il numero altissimo di contagi in Francia. Quindi veramente un paese, uno Stato sotto fortissima pressione. Ne parleremo, ci collegheremo con la Francia e cercheremo anche di capire, di interpretare questo ennesimo attentato islamista che ha colpito il paese. Poi resteremo sull'Italia, ci soffermeremo naturalmente anche sull'Italia, sulla politica, le polemiche, le tensioni ancora tra governo e regioni per il DPCM, per le misure restrittive, anche se qualcuno torna un po' indietro, per esempio l'Alto Adige che aveva deciso invece di tenere aperti i ristoranti e bar, invece chiusura anche lì alle 18 come dice il DPCM, e lo stesso presidente della Sicilia Musumeci a sua volta ha detto no, non intendiamo adottare misure morbide. Quindi ci soffermeremo sulla politica italiana e poi ci saranno ovviamente da fare degli aggiornamenti sulla politica americana. Mancano soltanto 5 giorni alle elezioni presidenziali. Comunque, tra pochissimo partiamo con la sintesi della giornata, poi approfondimenti con gli ospiti, ma prima vi ricordo che per intervenire, per commentare i fatti principali della giornata, avete la pagina Facebook di Effetto Notte, come tutti i giorni, oppure i numeri per i WhatsApp che è 349-238-6666. I dati sul coronavirus in Italia, i nuovi contagi sono oltre 26.000, le vittime sono 217 e l'Istituto Superiore di Sanità sottolinea l'andamento dell'epidemia proietta l'Italia verso lo scenario 4, il più grave. Le tensioni tra governo e regioni, scontro tra la ministra Azzolina e il presidente della Puglia Emiliano sulla scuola, ma da Sicilia e Alto Adige marcia indietro sulle misure più estensive rispetto al DPCM. Francia, 3 morti in un attacco nella cattedrale di Nizza. Macron parla di attentato terroristico islamista. L'assalitore, un tunisino, era arrivato a settembre a Lampedusa. Stati Uniti, verso le presidenziali americane, si amplia il vantaggio di Biden, schiaffo intanto della Corte Suprema a Trump sul voto postale. Sport, Federica Pellegrini negativa al Covid. Per il calcio, serata di esami in Europa League per Milan, Napoli e Roma. Partiamo quindi dall'evoluzione del coronavirus in Italia, oggi ancora numeri preoccupanti e, come avete sentito, l'Istituto Superiore di Sanità, l'IS, sottolinea che i numeri sui contagi da Covid-19 in costante crescita nel nostro paese, oggi quasi 27.000, e il valore dell'indice di trasmissione RT proiettano presumibilmente l'Italia verso lo scenario 4, l'ultimo e il più grave previsto nel documento Prevenzione e risposta a Covid-19 redatto appunto dall'IS.
Sono 26.831 i nuovi casi di coronavirus in Italia, 1.840 in più rispetto alle 24 ore precedenti, a fronte di un nuovo record nei tamponi che superano quota 201.000. In aumento al 13,3% il tasso di positività, crescono anche i decessi da 205 a 217. Per il 4º giorno consecutivo rallenta però la crescita dei ricoveri nelle terapie intensive, più 115 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.651. Numeri che proiettano presumibilmente l'Italia verso lo scenario 4, il più grave secondo i parametri dell'Istituto Superiore di Sanità, con l'indice RT ormai sopra l'1,5. Le terapie intensive sono occupate al 22%, si può scegliere scendere al 18, attivando i posti disponibili fino ad un totale di 10.300, ha reso noto il commissario per l'emergenza Arcuri. A trainare i nuovi contagi sempre la Lombardia, che supera i 7.300 nuovi casi, a seguire Campania e Piemonte, dove è già stato attivato l'esercito per l'allestimento degli ambulatori da campo all'ingresso degli ospedali, così da alleggerire la pressione sui pronto soccorso. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E di fronte a questi numeri si discute se le misure previste dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio siano sufficienti o si vada verso ulteriori chiusure.
Mentre il Premier Conte difende il DPCM, nel paese continuano le contrapposizioni. Il sindaco del comune di Milano, Sala, chiede che si attendano gli effetti delle misure già prese prima di deciderne di nuove. Il presidente della regione Sicilia, Musumeci, fa invece marcia indietro rispetto al disegno di legge regionale per estendere alle 22 o 23 l'orario di chiusura dei locali. Sarà applicato, ha detto oggi, quando ci saranno le condizioni. In Alto Adige, intanto, la nuova ordinanza prevede da sabato la chiusura di bar, gelaterie e pasticcerie, mentre ristoranti e negozi, ad eccezione di alimentari e farmacie, dovranno chiudere alle 18. Continua poi il braccio di ferro sulla scuola. La ministra dell'istruzione, Azzolina, ha chiesto alla regione Puglia di riaprire le scuole, anche perché, ha detto, le chiusure non sono giustificate dai contagi. Si tratta di 417 studenti risultati positivi su 562.000. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E sono proseguite anche oggi le proteste di piazza delle categorie danneggiate dalle chiusure previste nel DPCM. Timori in queste ore per l'iniziativa promossa a Milano dal Movimento Imprese Italiane, iniziativa che non ha ricevuto il permesso della questura. Sono state chiuse alcune strade nella zona nord della città. Intanto 12 persone sono state fermate dalla Digos a Verona dopo gli scontri di ieri sera con la polizia. 6 agenti erano rimasti feriti. Domani invece è prevista la manifestazione dei lavoratori dello spettacolo piegati dallo stop a cinema, teatri e concerti. Intanto anche Mediaset risponde all'appello del ministro della cultura Dario Franceschini con le reti del gruppo che arricchiranno la programmazione di prodotti artistici italiani. E siamo alla politica. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà delle comunicazioni in aula alla Camera mercoledì 4 novembre sulle misure anti-Covid. Oggi Conte alla Camera ha fatto un appello all'unità e ha difeso le misure dell'ultimo DPCM. Si consuma intanto però uno scontro nel Partito Democratico sulla verifica di governo. Marcucci invita Conte a valutare se i ministri sono adeguati e insiste sulla verifica. Però il segretario del PD Zingaretti puntualizza, dice, pieno e totale sostegno a governo e ministri. Poi ci sarà spazio comunque nel corso di questa puntata per tornare sulla politica italiana. Ora ci spostiamo all'estero. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Europa, Hans Kluge, nel corso di una riunione con i ministri della salute ha reso noto che l'Europa ha registrato la più alta incidenza settimanale di casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia, con oltre 1,5 milioni di casi segnalati negli ultimi 7 giorni. Il numero totale di casi confermati è passato così da 7 a 9 milioni in solo 14 giorni e oggi l'Europa ha superato il traguardo dei 10 milioni di casi. E il virologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, ha detto che un po' di normalità ci sarà alla fine dell'anno prossimo, forse dal 2022. E questa è la previsione per una potenziale uscita dalla pandemia. Secondo l'immunologo americano, capo della National Institute of Allergy and Infectious Disease, americana, è molto probabile che ci sarà un vaccino nei prossimi mesi. Dice, ma questo non basterà per un ritorno immediato alla normalità. Se con una campagna di vaccinazione, ha spiegato, si riesce a vaccinare una sostanziale proporzione di persone entro il secondo o terzo trimestre del 2021, credo che facilmente non avremo una qualche specie di normalità prima della fine dell'anno prossimo o forse del 2022. Intanto il Parlamento spagnolo ha approvato una proroga per altri 6 mesi dello stato di emergenza legato alla pandemia di coronavirus. Domenica il governo di sinistra del primo ministro Sanchez aveva dichiarato uno stato di emergenza iniziale di 15 giorni. L'estensione approvata dal Parlamento si spinge invece fino al 9 maggio del prossimo anno. La misura consente ai governi regionali, ai quali è affidata la salvaguardia della salute, di limitare i movimenti delle persone anche se necessario, imponendo il coprifuoco notturno e chiudendo i confini. La Francia, 3 morti in un attacco nella cattedrale di Nizza. Il presidente francese Macron ha parlato di attentato terroristico islamista e poi ci collegheremo con la Francia per avere ulteriori dettagli di questo atto brutale e un parere di un esperto di terrorismo. Tra l'altro l'assalitore, un tunisino, era arrivato a settembre a Lampedusa con polemica in Italia.
L'attentatore di Nizza non è il primo terrorista ad essere arrivato in Italia o ad aver avuto legami con il nostro paese. Come lui, anche il suo connazionale, Anis Amri, che fece strage ai mercatini di Natale di Berlino nel 2016, sbarcò a Lampedusa e prima di arrivare in Germania poté contare su una rete di supporto tra Campania e Lazio. Ancora tunisino era il foreign fighter Anis Anaci, fermato a Ferrara, fratello dell'uomo che a Marsiglia uccise due donne alla stazione. A Bologna invece andava a trovare la madre, l'italo marocchino, che ferì con un coltello passanti al Borough Market di Londra. Come l'ultimo terrorista di Nizza, per Bari ancora era passato l'ultimo uomo del comando del Bataclan. Dopo la strage del 2015 a Parigi, nella sua fuga attraversò la penisola, come dopo fece anche il terrorista di Bruxelles, Khalid El-Bakri. L'Italia, riflettono gli investigatori, è il primo paese di approdo per chiunque sia diretto in Europa dall'Africa. Ma le storie di questi terroristi dicono anche che non è da noi che è avvenuta la loro radicalizzazione. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poi ci sono gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, alle prese col voto delle presidenziali, praticamente tra 5 giorni, arriva il dato positivo sul PIL, prodotto interno lordo del terzo trimestre, quindi festeggia il presidente Trump, ma i sondaggi danno ampiamente vincente per il 3 novembre lo sfidante democratico Biden. Poi ci collegheremo direttamente con il nostro corrispondente degli Stati Uniti. Ora di nuovo in Italia, gli italiani si confermano risparmiatori anche nella pandemia che però aumenta le disuguaglianze.
Aumenta la percentuale di famiglie che dichiarano di essere state colpite dalla crisi riguardo al lavoro nel 2020. Il 27% del campione contro il 23% dell'anno precedente ha dichiarato di essere stato colpito, il 13% in maniera grave. E per un 30% degli italiani contattati per la 20ª ricerca annuale ACRI Ipsos non consente di affrontare un nuovo lockdown, come spiega il presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli.
Sta crescendo la quota di coloro che pensano che il peggio debba ancora arrivare.
La crisi Covid taglia i consumi e spinge il risparmio di chi poteva e può permetterselo, un 58% di italiani senza troppe rinunce, aumentando le disuguaglianze con chi è in grave difficoltà, che intacca il risparmio e ricorre ai prestiti. Una gran parte predilige comunque la liquidità e, come spiega il presidente di ACRI, Francesco Profumo, aumenta anche la fiducia nell'Europa dopo le decisioni sul Recovery Fund.
Più di 2/3 degli italiani è convinta che uscire dall'euro sarebbe un gravissimo errore.
Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E faranno di certo fatica a risparmiare i pensionati che percepiscono meno di 1000 euro al mese. Si tratta di un terzo del totale, oltre 5 milioni di persone, secondo il rapporto annuale dell'INPS. 1.600.000 quelli che hanno un assegno sotto i 500 euro. Per quanto riguarda invece le donne, quelle con figli hanno in media salari inferiori a quelle che non ne hanno avuti, e questa differenza è calcolabile in circa 5.700 euro annui. Arriva, solleviamoci un po', il primo vino novello dell'era Covid, con una produzione che secondo stime Coldiretti si attesta a 3 milioni e mezzo di bottiglie, un volume che, pur essendo in calo, sancisce il primato mondiale italiano e la vittoria nella sfida tra le vigne con la Francia. Il permesso di stapparlo scatta a livello nazionale da domani 30 ottobre. Il novello, ricorda l'organizzazione agricola, è il vino con gradazione alcolica attorno agli 11 gradi che sancisce da sempre l'avvio delle visite nelle cantine, delle iniziative di promozione del mondo delle vigne e delle bottiglie made in Italy. Per chiudere lo sport, arriva una buona notizia. Federica Pellegrini annuncia, la campionessa di nuoto, annuncia di non essere più positiva al Covid-19. L'annuncio l'ha fatto su Instagram, ha detto: esco, punti esclamativi, e questa volta per davvero, sono negativa. E ora il calcio, con le tre italiane protagoniste della seconda serata della fase di gironi di Europa League. Milan, che ha già finito la partita, Dario Ricci, è vero?
Eh sì, proprio così, e direi che al Milan immagino avranno già fatto riserva del novello per brindare, pensa Roberta, al ventitresimo risultato utile consecutivo da quando si è ripreso a giocare dopo quello che ormai possiamo definire il primo lockdown. Milan che batte per 3-0 lo Sparta Praga a San Siro, in rete Ibrahim Diaz, Leao, e primo gol in rossonero per Dalot. Ibrahimovic, grande ispiratore anche di questo successo, sbaglia un calcio di rigore, ma il suo gol l'ha fatto in precedenza, perché Zlatan ha registrato un bellissimo video anti-Covid
per la regione Lombardia, no?
Della campagna della regione Lombardia, sì, quindi direi che
forse ce l'abbiamo, magari poi lo facciamo sentire dopo, no, lasciamo parlare
sì,
Dario.
Sì, sì, sì.
Prego, Dario.
No, no, e poi per il resto invece altre due partite che si stanno disputando con protagoniste Napoli e Roma, i partenopei a San Sebastian con la Real Sociedad, la Roma invece ospita il CSKA a Sofia, finora entrambe sullo 0-0.
E visto che mi hai provocata, ti faccio sentire allora lo spot di Ibrahimovic che è registrato per la Regione Lombardia. Sentiamo.
Il virus mi ha sfidato ed io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan. Non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole. Distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi.
Tu mi hai sfidata, Dario, io ti ho fatto sentire Ibrahimovic. Sei contento?
Ma tu sei, sei la nostra Zlatan, sei la nostra Ibra, il nostro centravanti.
Modestamente. Centravanti, grazie, Dario. Poi ti offro un novello, poi ti offro un novello, sì.
Beh, Boniek, il grande calciatore della Juventus e della Roma, veniva chiamato Bello di Notte dall'avvocato Agnelli, e tu sei il nostro bomber di notte, insomma.
Grazie, questo estro, questa creatività di Dario mi lusinga. Grazie, caro Dario Ricci, ci sentiamo più tardi.
Ciao.
Ciao, Dario. Allora, adesso ci prendiamo giusto questa pausa per aggiornare invece chi si sta muovendo su strada e autostrada, e torno ratta come la fulgore.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi di notizie ed aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata inizialmente e poi alcune di queste notizie invece approfondite dagli ospiti in modo da addentrarci meglio nei dettagli, nel cuore insomma di alcuni argomenti. Roberto Giordano naturalmente sempre con voi dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure WhatsApp al 349-238-6666. Per esempio a proposito dello scenario che secondo lì si sta avvicinando, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, il 4, il più grave in Italia, che andiamo a vedere qual è la traduzione di questo scenario 4 secondo l'IS, e quando l'ultimo più grave previsto caratterizzato da una situazione di trasmissibilità non controllata con criticità della tenuta del sistema sanitario nel breve periodo è indicato nel documento prevenzione e risposta a Covid-19, si avvicina cioè lo scenario più critico che secondo il documento si riferisce a una situazione non gestibile con le misure straordinarie già messe in atto. E dicevo quindi, ascoltatrici e ascoltatori, su questo argomento che cosa dicono, vediamo se ritrovo i messaggi, eccoli qua. Dice per esempio, scrive Gabriele, cronaca di un disastro annunciato, si sapeva da 6 mesi ma il governo ha preferito buttare 3 miliardi di euro per i banchi rotanti invece di potenziare la sanità, preparare la didattica online, ridurre il 20% il trasporto pubblico, però abbiamo sentito anche sul trasporto pubblico che tanti soldi sono stati dati alle regioni, che anche le regioni avrebbero dovuto organizzarsi e sicuramente ridurre al 20% non sarebbe comunque possibile. Poi Rossella dice anche le regioni hanno la loro responsabilità, vedi i trasporti, dice lei, i cittadini che quest'estate hanno fatto tutto quello che volevano. Antonio, paghiamo purtroppo gli allegri comportamenti estivi, la cattiva gestione di sanità e trasporti di alcuni presidenti di regione. Bene, direi di iniziare col primo ospite.
Per vedere un effetto delle misure varate dal governo bisognerebbe aspettare un'altra settimana, un altri 10 giorni. Io, se continua così, non credo che si potrà aspettare altri 10 giorni. Stiamo rincorrendo il virus in questo momento, guardi. E poi...
E questo è il direttore della microbiologia di Padova, Crisanti, è stato diverse volte anche qui Effetto Notte, che oggi ha ribadito che lui il lockdown l'avrebbe già fatto da 10 giorni, che insomma le misure secondo lui non sono sufficienti. Abbiamo sentito anche in questo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità quale sarebbe la situazione in Italia. In tutto questo continua una tensione a distanza, uno scontro, come vogliamo dire, tra governo e regioni sulle misure restrittive, con il presidente della regione Puglia Emiliano. Ieri abbiamo sentito qua l'assessore alla sanità Lopalco della Puglia, perché Emiliano ha deciso di chiudere tutte le scuole, la ministra Azzolina non è assolutamente d'accordo. Emiliano oggi ha ribadito che è una competenza questa delle regioni, però ci sono anche delle regioni che hanno fatto marcia indietro rispetto al fatto di voler aprire, di non voler rispettare il DPCM, come l'Alto Adige, che voleva tenere bar e ristoranti aperti fino a tardi, invece chiuderanno alle 18 come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio, e anche la Sicilia di Musumeci ha fatto un passo indietro, anche loro rispetteranno queste misure. E poi saluto intanto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore.
Buonasera.
Abbiamo sentito, dicevo, l'Istituto Superiore di Sanità che dice che andiamo verso la fase 4 e persino Salvini ieri, quando c'è stato l'annuncio da parte di Macron del lockdown nazionale per la Francia, ha fatto una dichiarazione dicendo Macron è capace di decidere, più capace di Conte, mentre Conte non sa prendere decisioni e poi fa cose irrazionali, eccetera, eccetera. L'ospite che avevo, Lopalco, assessore alla sanità della Puglia, ha detto ma proprio Salvini che nei mesi scorsi andava senza mascherina, diceva che bisognava tenere aperto tutto, eccetera, eccetera. Quindi ieri sembrava piuttosto possibilista. Salvini anche oggi aveva detto se fosse necessario un lockdown va bene, l'importante è fare scelte razionali. Oggi però è tornato a dire che la chiusura sarebbe un fallimento. Sentiamo questo passaggio di Salvini.
Noi ci siamo, non coi posti, non ci interessano, però lei chiede collaborazione, i suoi parlamentari chiedono collaborazione. A me pare che l'unico confronto che lei in questi 9 mesi abbia avuto, ce l'ha avuto con se stesso davanti allo specchio. Non è più il momento di specchiarsi e dirci quanto sono bravo e quanto sono bello. Sul canone estetico non intervengo, sulla bravura una nuova chiusura significherebbe il fallimento di questi 6 mesi di nulla da parte sua e del governo. Noi siamo disposti a lavorare per salvare vite e salvare posti di lavoro. Spero che nessuno sia disposto a lavorare per salvare se stesso e la sua poltrona, perché questa è l'impressione che ci date.
Però oggi il presidente Conte di nuovo in Parlamento è tornato a parlare delle misure del DPCM e ha rinnovato l'appello a rimanere uniti.
La scorsa settimana il Presidente della Repubblica Mattarella ci ha ricordato che tutte le articolazioni dell'ordinamento democratico per servire il benessere della società e lo sviluppo dei territori sanno di dover operare sempre con spirito di unità e di coesione, consapevoli dei tanti interessi comuni. Questo, se mi permettete, è veramente il momento di restare uniti, tanto più per le sofferenze. Tanto più per le sofferenze economiche, i disagi psicologici, la rabbia, l'angoscia, la preoccupazione di tantissimi nostri concittadini.
E però rincara la dose sempre dall'opposizione la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.
A sempre più italiani pare che questo governo non ci stia capendo molto. E non perché lo denunciamo noi, ma perché lo confessate voi. Nel momento stesso in cui sfornate 3 DPCM in 12 giorni.
Allora Barbara, dall'opposizione dicono che il governo non capisce niente, che sono dei incompetenti, attaccati alle poltrone, eccetera, eccetera. C'è anche Maretta nel Partito Democratico, poi ne parleremo, però anche gli stessi virologi, no? L'ho sottolineato più volte con loro stessi, ognuno da un punto di vista diverso, ci sono diciamo due principali...
Sì. Cioè, secondo me basta vedere quello che accade intorno a noi, cioè, io non trovo che Macron sia stato particolarmente decisionista. Sottolineo che la Germania, che è messa meglio di noi, ha adottato misure più severe e, cioè, si va un po' a tentoni, un po' in tutto il mondo, basta insomma vedere quello che sta accadendo, cioè non è un caso italiano. Dopodiché è chiaro che chi governa a livello nazionale o a livello locale ha le maggiori responsabilità. Detto questo, secondo me la valutazione che si dovrebbe fare sia da parte dei governatori sia da parte del Presidente del Consiglio e dell'intero governo è economicamente, parlo proprio economicamente, cosa mi costa di più? Cioè, tanto per essere chiari, quando l'epidemia raggiunge una fetta troppo elevata della popolazione e i ricoveri, le terapie intensive, tutto, ormai siamo diventati tutti esperti di questo, i numeri diventano molto alti, tornare indietro, far regredire quella curva ci vuole molto più tempo. In Israele, per esempio, hanno deciso di adottare un lockdown subito forte e insomma, e nel giro di un mese se la sono cavata. Noi l'altra volta siamo stati chiusi 2 mesi e mezzo. Allora, secondo me, quando si fanno certe valutazioni, bisogna tener conto
costi
non solo
e benefici,
chiaramente, sì, dell'aspetto sanitario, la vita delle persone, certamente, ma anche dal punto di vista economico. Cioè, dal punto di vista economico, il rischio può essere maggiore se tu non prendi certe decisioni. È chiaro però che prendere certe decisioni, ad esempio come questa che hanno preso con l'ultimo DPCM, e poi hai le persone per la strada, perché è ovvio che le categorie che vengono colpite, cioè, non possono essere, come dire, rimanere inermi rispetto al fatto che non sanno come andare avanti, come pagare l'affitto. Sì, ci sono i ristori, però sappiamo che sono sempre in una misura altamente inferiore rispetto alla necessità.
Infatti, Barbara, ti dico, scusa, a questo proposito ti dico che appunto il governo per il momento ha stanziato un po' più di 5 miliardi, vedevo che la Francia ha stanziato, è annuncio di oggi, 15 miliardi.
Lo so, ma noi abbiamo 130 miliardi di debito che abbiamo fatto. È vero. Allora, è chiaro, qui è come quando si dice non ci sono i medici, il governo doveva intervenire sul sistema sanitario. Sì, si poteva. Forse anche le regioni potevano intervenire meglio. Abbiamo visto dei filmati in Campania, ma anche in Lombardia purtroppo, cioè di pronto soccorsi che ancora non hanno diviso, no, l'entrata Covid e l'entrata non Covid. Queste sono cose che certamente durante l'estate potevano essere fatte, però dopodiché sulla carenze del nostro sistema sanitario a partire dal numero dei medici, cioè non è che è una cosa che risolve questo governo o quel governatore, visto che per formare un medico e tanto più uno specialista magari in rianimazione servono 10 anni. Quindi purtroppo ci portiamo appresso tutta una serie di lacune che questo paese ha e che in una situazione di emergenza qual è quella attuale
risaltano molto di più, certo. Vengono tutte fuori. Senti, leggo qualcuno dei messaggi che stanno arrivando, c'è per esempio questo di Giuseppe da Caravaggio, se ricordo bene, in provincia di Bergamo, dice: buonasera, io non ho fatto ferie, ma dare la colpa a chi le ha fatte quest'estate prendendosi troppe libertà mi sembra eccessivo, in quanto 60 giorni di incubazione sembrano un po' esagerati, no? Secondo me trasporti e strategie sbagliate sono la causa principale della nuova diffusione, dice Giuseppe a proposito di un altro messaggio che dava la colpa all'estate. Sì.
Secondo me fino a un certo punto è vero quello che sta dicendo il nostro ascoltatore, è ovvio che chi ha portato il virus andando in vacanza non è, come dire, colpevole del fatto che oggi siamo ai contagi che siamo, però nelle epidemie è fondamentale i focolai iniziali ed è purtroppo sappiamo tutti che per tutta l'estate è andato avanti un film in cui si diceva che il virus non esisteva più e il virus era morto. È stato detto ripetutamente questa cosa, sono state immagini. Quindi si è legittimato anche una certa leggerezza. Il governo non ha, secondo me, a mio parere, vigilato abbastanza. Non c'era anche modo per cui negli enti locali si vigilasse, perché quando hai delle spiagge piene di gente e hai due vigili urbani in un paese che solitamente d'inverno magari ha poche migliaia di anime, è chiaro che diventa complicato anche la gestione. E quindi, cioè, ripeto, qui non ci sono colpevoli o innocenti, non è che me la voglio cavare, insomma, facendo mezzo e mezzo, però mi dà anche molto fastidio questo atteggiamento di puntare l'indice contro qualcuno.
Barbara,
perché, ripeto,
sentiamo cosa ha detto Conte a proposito di quello che dicevi anche tu, che ha detto: guardiamo quello che succede in Europa.
Il rinnovato impeto del virus ci pone di fronte a una nuova sfida, che non è meno minacciosa, come stiamo scoprendo, della prima battaglia che abbiamo combattuto la scorsa primavera. Tutti i paesi europei stanno affrontando l'urto drammatico di questa seconda ondata e stanno adottando misure via via più restrittive per il contenimento del contagio, molto simili a quanto disposto al DPCM del 24 ottobre per piegare la curva del contagio. Ormai un po' tutti i paesi europei hanno introdotto misure restrittive, in alcuni casi anche più severe delle nostre, per proteggere la salute dei cittadini e le proprie economie. Tutti i governi europei, con i loro meriti e anche i loro demeriti, e questo riguarda anche il nostro governo, stanno fronteggiando un nemico che oggi ci costringe a fare un passo indietro.
Francesco da Verona dice: Alto Adige e Sicilia hanno fatto marcia indietro, un po' per far pensare che possono decidere in autonomia, un po' perché, dice, se non lo avessero fatto non avrebbero avuto i ristori o... se anche l'avessero ottenuti avrebbero
niente.
Poi dovuto restituirli.
No, non c'entra niente, mi dispiace, non è questo il tema, assolutamente, intanto perché i ristori non sono per la regione, sono per il singolo, quindi non è che è la regione
direttamente
che beneficia
sul
del
conto
ristoro.
Corrente.
Quello per cui hanno deciso, soprattutto l'Alto Adige, basta vedere le cifre, cioè i numeri,
contagi,
stanno morendo le persone, non hanno più posti in terapia intensiva, cioè la situazione in Alto Adige è ancora peggio, Val d'Aosta, significativamente grave, Piemonte, Liguria, cioè sono...
Vedevo anche rischio rosso in tutta l'Austria adesso, ho visto adesso questa notizia.
Vorrei dire che secondo le previsioni degli esperti, ma ne ho sentiti diversi, se questi DPCM che sono stati fatti non avranno effetti significativi, e secondo alcuni non li avranno perché andavano prese misure
si
più severe,
passare a provvedimenti più drastici.
Sì, avremo 500 morti al giorno a partire dal 20 novembre, cioè, quindi è inutile che adesso poi quando ci saranno i morti diremo ah ma non abbiamo fatto niente, però decidiamoci se decidere come fanno gli, come si fa in alcuni paesi, si dice vabbè, non fa niente perché il rischio, però non è vero neanche questo, perché in un paese come il nostro collassa la sanità, cioè certo. Non è che non succede niente, perché quando le persone dicono vabbè,
insomma, delle decisioni vanno prese e per forza un po' si paga il prezzo delle decisioni in un senso o nell'altro. Barbara, abbiamo ancora un minuto e 22 secondi, ti faccio sentire Marcucci del PD, che oggi aveva chiesto una specie di rimpasto comunque a Conte di verificare che tutti i ministri fossero veramente adeguati. Sentiamo Marcucci.
Allora, per guardare al futuro del Paese, io ho delle richieste da farle, delle richieste che le chiedono, signor Presidente, di valutare se i singoli ministri sono adeguati all'emergenza che stiamo vivendo, la verifica della tenuta della maggioranza. Noi dobbiamo contare su una maggioranza parlamentare solida che ci permetta di governare bene il nostro Paese. Signor Presidente, è a lei, sempre a lei, l'onere di trovare il modo di coinvolgere le opposizioni.
Barbara, hai veramente pochi secondi, mi raccomando, risposte lapidarie. Il segretario del PD, quindi dello stesso partito, Zingaretti, ha detto però no, no, piena fiducia al governo e a tutti i ministri.
Sì, cosa vero, succede nel Partito Democratico? Però non credo neanche che Marcucci, insomma, se ne sia uscito così casualmente.
Da solo, per conto suo, dici?
Penso che siano dei discorsi che all'interno del Partito Democratico vengono fatti, cioè è chiaro che la situazione è talmente grave, è molto più grave della prima ondata, molto più grave, perché questa è un'ondata molto più lunga e quindi ci sarà da gestire un'emergenza molto più lunga. Preoccupa tantissimo.
Chi è nel mirino? Dimmi chi è nel mirino, la ministra Azzolina?
Sì, la Azzolina sicuramente, ma ci sono anche ministri del PD mirino da parte del loro stesso partito.
De Micheli? Secondo me. Trasporti?
Sì.
Barbara, allora ti faccio sentire invece Salvini su un'altra polemica, poi ci dobbiamo lasciare perché poi passeremo appunto alla Francia. A questo proposito, siccome si è saputo da fonti di servizi segreti che il tunisino che oggi ha ucciso così brutalmente tre persone a Nizza era sbarcato a Lampedusa a settembre. Sentiamo allora che cosa ha detto Salvini.
Fatemi dire che vergogna e fatemi chiedere scusa a nome non dico degli italiani ma a nome di questo governo, perché i responsabili hanno nome e cognome. Fatemi chiedere scusa al popolo francese, scusa a nome di due persone, del signor Conte Giuseppe e della signora Lamorgese Luciana, che hanno la responsabilità morale di quello che è successo oggi a Nizza.
E Salvini ha aggiunto che chiede, se tutto questo è vero, le dimissioni della ministra dell'Interno Lamorgese. Lapidaria che ci dobbiamo lasciare, Barbara.
Beh, intanto vorrei sapere se questo tunisino che è sbarcato a Lampedusa è sbarcato quando ancora erano in vigore i decreti sicurezza di Salvini, quindi saremmo all'assurdo. E l'altra cosa è che comunque da quello che risulta non era segnalato questo qui, quindi di fatto...
Sì, non era segnalato dai 07 tunisini.
No, e quindi quando è sbarcato era un signor nessuno, nel senso che non aveva, come dire, l'etichetta di...
persona pericolosa, insomma,
sì, di
possibile
pericolosa. Quindi chiaro, diventa molto complicato. Abbiamo visto che già anche in altri casi dove non erano persone sbarcate ma magari che vivevano in Francia da anni, piuttosto che in Belgio, piuttosto che in Germania,
che odiavano il loro paese, il paese che li aveva accolti, sì, e quello che è successo,
quindi,
è successo.
Secondo me anche qui io eviterei questa propaganda. C'è un problema gravissimo.
Chiudiamo, sì,
che è appunto questa guerra che ormai è in atto e che probabilmente andrebbe gestita anche in maniera diversa anche a livello europeo. Sì.
Barbara,
sì.
Su questo ci lasciamo, non abbiamo più tempo. Grazie Barbara Fiammeri, a ben presto. Ciao.
Grazie,
Barbara.
A voi. Buonasera.
Ci vediamo, una piccola pausa di riflessione, torno velocissima tra poco.
tutti i mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti i mercoledì.
Parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAPP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Audio che è relativo agli agenti di polizia che oggi hanno fermato nella cattedrale di Nizza l'attentatore, un tunisino di 21 anni che ha ucciso brutalmente tre persone, un uomo e due donne, un uomo di 50 anni e due donne, una di 40, di 70 anni e una addirittura quasi decapitata. E infatti adesso Roberto Giordano con voi per parlare dell'attentato terroristico islamista, come lo ha definito oggi il presidente francese Macron, che è avvenuto appunto nella cattedrale di Nizza questa mattina. Fonti degli apparati di sicurezza italiani confermano che questo tunisino era arrivato a Lampedusa il 20 settembre e il 9 ottobre era stato trasferito a Bari e poi evidentemente ha fatto la sua strada fino alla Francia. Ci colleghiamo con Parigi, c'è il nostro Danilo Ceccarelli. Ciao Danilo, ci eravamo sentiti giusto ieri per un'altra cosa grande, enorme, che riguarda la Francia. Macron aveva annunciato il lockdown nazionale, quindi una Francia davvero sotto fortissima pressione, Danilo, perché da una parte il Covid, i contagi molto alti che spingono appunto alla chiusura nazionale e dall'altra questo riscoprire l'incubo del terrorismo che negli ultimi 5 anni ha colpito molto, no, la Francia.
Esattamente, buonasera. La Francia sta attraversando, se vogliamo, una doppia crisi, appunto una crisi sanitaria a causa del coronavirus e una crisi riguardante la sicurezza interna. Proprio pochi minuti fa si è conclusa la conferenza stampa del procuratore che ha fornito e confermato alcuni elementi, alcune informazioni circolate in queste ultime ore, questo pomeriggio. L'autore dell'attacco è un tunisino di 21 anni che è arrivato in Francia passando per Lampedusa, è arrivato il 20 settembre, poi è arrivato a Bari il 9 ottobre e poi si è recato in Francia. Come dicevo appunto, sì, adesso la Francia sta è ancora sotto uno stato di shock, se vogliamo. Ricordo che solamente 2 settimane fa, il 16 ottobre, il professore Samuel Paty è stato decapitato fuori Parigi per aver mostrato delle vignette di Charlie Hebdo classe, esattamente, le caricature di Maometto.
Danilo, ricordiamo, sottolineiamo che l'attentatore è stato preso oggi, no, dalla polizia, è stato ferito, comunque è stato arrestato.
Esattamente, si troverebbe in stato di in un reparto di rianimazione nell'ospedale Pasteur di Nizza.
Danilo, tra le altre cose, Macron ha detto siamo sotto attacco, ha potenziato, no, l'antiterrorismo da 3.000 a 7.000 militari. Il tutto è avvenuto comunque questa mattina, no, appunto nella cattedrale di Nizza, stavo dicendo, dove si stava evidentemente celebrando la messa, quindi ha colpito così delle persone a caso.
Esattamente, l'attacco è avvenuto verso le 9, le vittime sono due donne, una donna di 60 anni che è stata, appunto come dicevi, è stata letteralmente sgozzata, quasi decapitata, è stato anche ucciso un sagrestano della Basilica e poi c'è una terza donna di 44 anni che è stata ferita a morte, ma per sfuggire alla furia omicida dell'assalitore, in un gesto sicuramente disperato, è riuscita a uscire dalla Basilica, ma poi purtroppo è deceduta pochi minuti dopo a causa delle ferite riportate. È importante sottolineare anche altri episodi che oggi hanno scosso la Francia. Ricordo che a Lione un afghano di 26 anni è stato fermato con in mano un coltello con una lama di circa 30 centimetri nei pressi della stazione, quindi in una zona molto centrale. Secondo quanto riportato da fonti citate dai media francesi, l'uomo, il ragazzo, aveva un atteggiamento un atteggiamento minaccioso. Fortunatamente però non ci sono stati scontri, non ci sono stati feriti. Sempre questa mattina ad Avignone si registra un altro caso di cronaca che fortunatamente poi nel pomeriggio si è fatto un po' più luce su questo episodio. Un uomo con forti problemi psichiatrici è stato abbattuto dalle forze dell'ordine mentre cercava di assalire dei passanti. Ovviamente una notizia del genere è stata immediatamente legata al rischio terrorismo, ma gli inquirenti hanno escluso la pista dell'Islam radicale. Quindi era semplicemente una persona con dei problemi. Forti problemi psichiatrici.
Grazie Danilo Ceccarelli, un abbraccio in questa Francia così in difficoltà. Ciao Danilo, grazie.
A voi.
Grazie. E saluto Carlo Biffani, grande esperto di sicurezza, intelligence e terrorismo. Buonasera Biffani.
Buonasera a lei e ai vostri radioascoltatori.
Quindi pare che la Francia, insomma, negli ultimi 5 anni proprio sia stata il bersaglio principale, no, di questo furore antioccidentale in Europa dei integralisti islamici. Come lo legge anche quest'ultimo attacco?
L'ultimo attacco è la conseguenza di una serie di situazioni che si sono sviluppate nelle ultime settimane relative alla ripubblicazione delle vignette su Maometto e relative alla presa di posizione del presidente Macron. Va anche detto che questo tipo di situazioni benissimo vanno a un Daesh, ad un ISIS o comunque a movimenti di matrice jihadista che ovviamente sono in grande affanno dopo la sconfitta militare subita e che fanno in modo di poter apparire come estremamente vivi e vitali anche semplicemente, scuso per la banalizzazione, attaccando con i soggetti che con un semplice coltello riescono a portare il terrore nelle città occidentali.
Quindi Biffani non vede dietro l'organizzazione, nel senso che sono i cosiddetti lupi solitari, io poi odio questo termine che è quasi epico, no? Direi proprio dei psicopatici che facilmente si fanno arruolare così anche solo simbolicamente, non in modo diretto dall'integralismo islamico?
Assolutamente sì, se c'è una caratteristica che ha reso sotto il loro punto di vista vincente l'approccio alla jihad di Daesh, di ISIS, è proprio quella di non prevedere alcun tipo di addestramento, alcun tipo di caratteristica in termini di solidità di pensiero religioso, che erano un po' le caratteristiche di Al-Qaeda, no? Chiunque può mettersi il cappello ed agire in nome per conto del califfato, di quel che ne resta. Vero è che visto che la Francia è impegnata pesantemente nella zona subsahariana a contrasto di queste formazioni, con distaccamenti militari d'élite che vengono comunque attaccati, ci si può aspettare che sulla base di questo tipo di fermento ci siano azioni anche più strutturate.
Quindi per chiudere Biffani, non è soltanto una coincidenza il fatto che l'attentato di Nizza è giunto proprio al culmine di questo durissimo scontro proprio intorno alla figura di Maometto, alla sacralità del profeta dell'Islam, no? Per le vignette di Charlie Hebdo che sono state riproposte anche da questo professore che poi è stato decapitato, ma anche sempre dalla geopolitica degli interventi francesi in altri territori magari ad alta tensione, perché è proprio la Francia, no? Continua a essere colpita.
Certo, ci sono una serie di fattori che contribuiscono a creare questo tipo di tensione. Non credo si possa parlare di culmine e temo che quello a cui stiamo assistendo possa essere l'inizio di una stagione di azioni di questo tipo, quindi a bassissima intensità ma con un grandissimo impatto ovviamente oltre che sulle vittime, ahimè anche sul sentimento della popolazione civile.
La Francia è sufficientemente attrezzata o non basta comunque?
Lo è, certamente si può immaginare che abbia imparato dalle numerose lezioni alle quali suo malgrado è stata sottoposta, però è anche vero che la Francia da 6 anni è l'unico paese in Europa nel quale questo tipo di azioni con questa efferatezza e con questa frequenza avvengono, quindi qualche domanda ce la si dovrebbe pur porre.
Grazie Carlo Biffani, grazie mille, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie. Ora invece dalla Francia agli Stati Uniti con il nostro Riccardo Barlam. Caro Riccardo.
Ciao Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Mancano cinque giorni alle elezioni presidenziali, incredibile come corre il tempo. Oggi ci sono due notizie, diciamo, principali. Da una parte l'economia americana che corre, quindi diciamo è un buon viatico per il presidente Trump, dall'altra però i sondaggi darebbero Biden, il suo rivale democratico, avanti di 12 punti, anche se sappiamo che i sondaggi sono sempre da prendere molto con le pinze, no?
Sì, allora oggi c'è stato questo dato che era previsto in positivo del terzo trimestre, il primo dato diffuso dal Dipartimento del Commercio, che dice che nel periodo estivo, quindi non adesso che le cose vanno già un po' peggio con la ripresa del Covid, il PIL americano ha avuto un rimbalzo su base annua del 33,1%. Diciamo, gli analisti prevedono un po' di meno, ma tutti gli analisti politici dicono che in realtà questa cosa non muoverà più di tanto il voto, perché diciamo i sondaggi nazionali, come dicevi tu, danno Biden in vantaggio da mesi ormai. Quindi succederà che secondo le previsioni al congresso diciamo la Camera verrà vinta dai democratici sulla base di questi voti nazionali, il voto popolare maggiore, e il Senato invece c'è ancora un testa a testa, così per la Casa Bianca, dove il voto si deciderà in base ai grandi elettori. Ci sono questi 8 stati in bilico dove la distanza tra i due è molto più ravvicinata, e lì si gioca un po' tutta la partita,
perché ricordiamo tra l'altro, come dicevi tu Riccardo, che si vota il 3 novembre non solo per il rinnovo della presidenza ma anche per rinnovare l'intera Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Per chiudere, Riccardo, che tanto poi nei prossimi giorni man mano facciamo il countdown e ci avviciniamo, Trump oggi ha detto i democratici vogliono rubare le elezioni, a proposito del voto postale. Ci spieghi proprio in un minuto che cosa significa?
Ma no, lì la cosa è che lui vuole impedire alla gente di fare il voto postale, perché tanti stati hanno cambiato con il Covid, che qui siamo a 80.000 nuovi casi al giorno e si prevedono dai 227.000 morti, si prevede 400.000 morti nei mesi invernali. Ieri Fauci ha detto, il virologo Anthony Fauci ha detto, occhio che col freddo e con l'inverno le cose, ci sarà ancora tanto dolore qui negli Stati Uniti. E quindi il problema c'è. E che succede? Che tanti stati hanno cambiato le leggi elettorali per consentire appunto alle persone che votano per posta, perché hanno paura di andare alle urne, di mandare, insomma, che possano arrivare queste schede dopo il 3 novembre, quindi di aumentare la distanza. Trump non vuole perché si sa che tanti democratici voteranno per posta, e quindi i repubblicani sono contestano tutte queste leggi, lui parla da mesi di frodi. E c'è stato proprio ieri un bel pronunciamento della Corte Suprema che favorisce i democratici, perché qualche giorno fa per una legge nel Wisconsin la Corte Suprema aveva bloccato appunto la possibilità di estendere questa scadenza per il ricevimento dei voti.
Quindi oltre il 3 novembre, invece ha deciso, esatto, che si possono arrivare questi voti anche dopo il 3 novembre, questi voti postali.
In Pennsylvania e in North Carolina, la giudice Amy Coney Barrett, che è appena nominata, non ha preso parte alla decisione, questo è stato importante.
Quella appena nominata da Trump, insomma.
Esatto. Quindi si è tirata indietro.
Si è tenuta in una situazione imparziale. Comunque, insomma, vediamo, mancano 5 giorni e la pressione è altissima, anche perché insomma tutti stiamo a guardare al destino degli Stati Uniti, che poi è anche il nostro. Grazie Riccardo Barla, ma presto, buon divertimento allora. Ciao Riccardo. Dario Ricci, a proposito di divertimento, l'Europa League, le partite in corso come procedono?
Beh, discretamente, sicuramente divertito, si è divertito il Milan che ha battuto, come abbiamo detto già, per 3-0 lo Sparta Praga a San Siro con le reti di Diaz, Leao e Dalot e Ibrahimovic, per una volta uomo assist, ma non certo impeccabile dal dischetto visto che ha fallito un rigore. Siamo nell'intervallo di Real Sociedad Napoli e Roma CSKA Sofia, entrambe le sfide sullo 0-0, nel Napoli da registrare l'uscita per infortunio, un nuovo infortunio muscolare per il capitano Insigne, nella Roma partita ostica questa contro i bulgari, Mkhitaryan ha comunque colpito una traversa per il momento. Roberta,
grazie caro Dario Ricci, buon proseguimento delle partite, io vi lascio brevemente per riaggiornarvi alle 22:00.